Allora, io si è già presentato, ma
noi svolgiamo in sala all'inizio della meditazione, tornare in sala.
Con telefono o come?
Sì, si è già presentato il vescovo ieri, però diciamo ancora proprio due parole. E è nato a Treviso nel 23 e poi si è spostato.
Non ancora compiuti a novembre.
Poi si è spostato a Bologna, dove poi viene ordinato sacerdote, e poi viene a Bologna sempre viene ordinato vescovo e fa l'ausiliare di Bologna per qualche anno. Partecipa al Concilio Vaticano II, è l'unico vescovo ancora vivente italiano che ha partecipato al Concilio Vaticano II.
Ancora per un po'.
Ancora per un po', speriamo. E, poi subito dopo il concilio è andato vescovo a Ivrea.
L'hanno
sbolognato a Ivrea. E è stato poi a Ivrea per tutta la sua vita da vescovo fino a quando l'hanno pensionato, ed è vescovo emerito di Ivrea, ed è un testimone appassionato del Concilio Vaticano II, e proprio su questo penso che ci vorrà raccontare un pochettino. Grazie Monsignore per essere con noi.
Bene, buongiorno, io provo a parlare in piedi, quando ero giovane lo facevo perché non si addormentassero gli ascoltatori, adesso lo faccio un po' anche per me, ma anche perché a star seduto sembra di fare una lezione, invece così cerco di fare una conversazione, anche perché non ho il foglio scritto, come viene i cardinali, i vescovi, ma in una piccola città del nord-est, molti anni fa, per un gran teatro, un pubblico quasi come il vostro, e allora chiesi scusa di non avere il discorso scritto, e l'organizzatore, forse un po' emozionato, disse: no, no, monsignore, può parlare a vanvera. Ed è quello che farò oggi, Mi verrebbe da richiamare, si chiamava Gioacchino da Fiore o Tommaso Campanella, i quali dicevano che stava arrivando l'era dello Spirito Santo, dopo quella del Padre, quella del Figlio, quella dello Spirito Santo. A me verrebbe da dire, ma non ditelo in giro perché è una cosa strana, che noi stiamo arrivando al terzo periodo della Chiesa. Io quando parlavo della pace, essendo stato per tanti anni presidente di Pacifisti, dovevo parlare un po' di pace, dicevo che ci sono stati tre periodi. La pace nella Chiesa, nei primi secoli pensavano alla pace, alla comunità, hanno letto nella epistola di oggi, no? Io sono d'Apollo, sono di Cefe, cioè, l'unità, la pace nella Chiesa. E fuori affari loro. Poi dopo Costantino, dopo Teodosio soprattutto, che ha voluto che il cristianesimo fosse religione di Stato, allora era la pace della Chiesa. Cioè è la Chiesa, chi va d'accordo con la Chiesa in pace, gli altri li facciamo fuori. Adesso ci lamentiamo di quelli dell'ISIS, ma abbiamo fatto anche noi per tanto tempo. Se sei un musulmano e io ti faccio fuori, il buon San Bernardo, dottore mellifluo, diceva: uccidere un musulmano non è un omicidio, è un malicidio. Oppure tutti gli eretici, è come li aveva torturati con gusto, no? Andavamo a inventare le torture perché quello era il male, allora tu facevi fuori il male. La pace della Chiesa. Poi quando i piemontesi, no, che volevano arrivare a Roma per farla diventare capitale, avevano già portato la capitale a Firenze, soltanto che Roma era difesa dall'esercito francese, quando l'esercito francese ha perso contro il tedesco nel 70 è andato via, allora noi siamo andati a Roma. Pio IX, il beato Pio IX, ha scomunicato il governo piemontese, però insomma siamo entrati a Porta Pia, è diventata. Da allora la Chiesa non aveva più, c'era ancora uno piccolo di stati, ma dopo 100 anni, nel 1961, il cardinal Montini, arcivescovo di Milano, disse in Campidoglio: per fortuna che non abbiamo più lo Stato Pontificio così grande come era allora. E allora da lì è cominciata la pace dalla Chiesa. E per me, ecco, la cosa tipica è stato Papa Giovanni. Qui c'è anche una parente, mi pare, presente di Papa Giovanni. Hanno detto che è una lontana parente, per forza, da Bergamo a Roma è un po' lontana. Allora è stato proprio lui che, preparato dalla provvidenza, c'è un famoso senatore, voi siete giovani, ma noi un po' più stagionati, se ci dicono un famoso senatore Giulio, sappiamo già chi era. La moglie del senatore Giulio era la nipote di un certo Monsignor Belvederi, che era stato segretario del cardinale di Bologna, cardinal Svampa, che era un tipo molto aperto. Fra l'altro lui era di Fermo, nelle Marche, e c'era un certo Romolo Murri di Fermo, era stato suo compagno di seminario, stava fondando la Democrazia Cristiana, e il buon Pio X santo, ma ha fatto a modo suo quelle cose, non le voleva, l'ha anche scomunicato. Ma il primo incontro l'aveva fatto a Bologna, perché c'era il cardinale Svampa, il suo compagno di scuola. Allora doveva arrivare il re a Bologna e il cardinale Svampa voleva andarlo a salutare, ma a quei tempi mandò l'avvocato di curia a Roma per chiedere se poteva andare a salutare il papa, il re. San Pio X, santo ma fatto a modo suo, per castigare Svampa tenne l'avvocato 15 giorni in anticamera. Intanto arrivò il re, gli dissero, allora lui mandò l'invito al cardinale se andava a pranzo da lui. Il cardinale trovò la scusa che era un venerdì e che allora doveva tenere il magro. E il re disse, provvederemo. È andato a pranzo, hanno fatto due pranzi. Cioè il pranzo, uno antipasto di grasso e antipasto di magro, primo di grasso e primo di magro, secondo di grasso e secondo di magro. Quando torna in curia trova l'avvocato Ambrosini, l'avvocato, che dice che Pio X non voleva. Poveretto, morto un anno dopo, credo, di crepacuore, perché San Pio X era santo ma ha fatto molto. E allora si vede che lo zio, che appena Svampa morì andò a Roma, poi ha fondato l'Istituto d'Archeologia Sacra, no, Belvedere. L'ha raccontato alla nipote, la nipote ha detto al marito, e il senatore Giulio ha scritto un libro, Pranzo di Magro per sua eminenza. E un'altra volta, un altro ha scritto che allora erano gli inizi del modernismo. Due studenti del Capranica, non so se qualcuno di voi ha studiato Capranica, perché si diventa vescovi, no? Due del Capranica volevano incontrarsi con due del Laterano, che allora era Santa Polinare, per parlare del modernismo, ma mica potevano dire andiamo a parlare del modernismo. Siccome le 4:30 in tutte le scuole romane, anche ai miei tempi, è una tradizione antichissima, dico che risale prima di Cristo, ma non credo, direi interrompono lo studio fino alle 5:15. Allora alle 4:30 i due del Capranica dicevano ai superiori, possiamo andare a fare la visita al Santissimo, dove la chiesa i gesuiti, che devoti. I due del Laterano dicevano, possiamo andare nelle chiese dei gesuiti a fare la visita al Santissimo, ma sì, ma che bravo, facciamo una visita. Poi parlottavano del modernismo. E chi erano i quattro? Uno era un certo Bonaiuti, che poi è stato scomunicato, eccetera. Un altro era un certo Manaresi di Bologna, che poi lasciò, ma ai miei tempi il miglior libro di storia per i licei era quello del Manaresi. Poi c'era il Belvedere, lo zio della moglie di, e poi c'era Angelo Giuseppe Roncalli. per dire come si interessava. E il libretto è I quattro del Gesù, ecco che era la chiesa di Gesù, e il quale era stato segretario di un vescovo molto avanzato, pensato a quei tempi, era andato a visitare uno sciopero, a quei tempi, e lui era stato il suo segretario. Poi quando è morto il vescovo l'ha messo a insegnare in seminario, ma quando Roma ha voluto fondare il settore italiano delle pontificie opere missionarie, hanno chiesto a Bergamo, che era considerata la sagrestia d'Italia, no? Tanti preti aveva. E loro gli hanno mandato i Roncalli. E lui ha cominciato, poi hanno detto questo qui è meglio che lo spediamo via. Dove andiamo? In Bulgaria. Ma bisogna farlo vescovo, ma intanto va in Bulgaria. Fatto vescovo, mandato in Bulgaria. Dove c'erano gli ortodossi? Li mandavamo tutti in inferno perché non erano cattolici. È stato 10 anni, ha fatto un mare di amicizie, perfino dice mettere un lumino di notte per dire che c'è qualcuno, se uno si perde trovali. E poi dopo di lì l'ha mandato a Costantinopoli, Istanbul, non c'era ancora Erdogan, ma insomma ha visto che c'erano dei musulmani bravi che hanno favorito l'esodo di tanti ebrei dalla Germania, no? E poi dopo finito lì era arrivato De Gaulle a Parigi il 1° dicembre del 1944 e aveva mandato via Nunzio perché si era compromesso con Pétain, per forza, prima Pétain aveva tutta la Francia, voleva mandare via 33 vescovi come compromesso, ma voleva entro il mese di dicembre il nuovo Nunzio. Perché? Perché il Nunzio è il decano, il capo del corpo diplomatico. Se non c'è il decano tocca al vice decano, che è il più anziano. Il più anziano era un ambasciatore russo e De Gaulle non voleva avere gli auguri di Capodanno dal russo. Allora dice Roma, entro dicembre dovete mandare, sa, con 33 vescovi in bilico, così doveva andare l'ambasciatore, il nunzio in Argentina, un certo Fietta che era di Ivrea, lui che ha raccontato. Solo dice, non mi sento da attraversare l'oceano, perché all'Argentina in Serie B e Francia in Serie A toccava lui. Cioè, ma allora il Pio XII dice, ma come facciamo? Chiamato Roncalli da Istanbul. Hanno chiamato Roncalli e gli era detto Pio XII, non volevo mica mandare te, sai, ma non so come fare, vai e cerca di aggiustare. A parte il fatto che appena arrivato là, mentre aspettavano, a Parigi, i quartieri li chiamano arrondissement, e sono tutti i diplomatici nel 14°, mentre aspettavano si sente il decano, il nunzio, che dice al vice decano, l'ambasciatore russo, monsieur l'ambassadeur, nous sommes du même arrondissement, siamo dello stesso arrotondamento. Piccolotti grassi, ha sbloccato tutto. Quando è lì il nunzio a Parigi diventa cardinale e poi viene a Roma, è diventato cardinale ma non lo volevano a Roma, l'ha mandato a Venezia. Così ha fatto anche l'esperienza della pastorale, e poi l'ha fatto Papa, cose che succedono anche adesso, che magari allora si sapeva che far da Papa doveva essere Montini. Ma Pio XII l'aveva mandato a Milano senza farlo cardinale, cioè così non diventa papa. E allora i cardinali hanno detto, facciamo un papa vecchiotto che fa cardinale Montini, poi muore, così Montini può diventare papa. Un papa di transizione. Vedete che transizione, ma io credo anche adesso mica volevano fare questo se avessero saputo com'era. Ma con tutto quello che c'era dentro in Vaticano, che povero Benedetto aveva dovuto dare le dimissioni, cioè, qui ci facciamo un italiano, cioè tutti, anche Benedetto, si aspettavano scuola, no? La CEI ha mandato perfino rallegramenti quando ha visto che era nominato la fumata bianca, cioè, questo non può essere che scorre giù il rallegramento. E invece il cardinale dice, se nominiamo un italiano, anche solo un europeo, qualche collegamento col Vaticano ce l'ha, è meglio che nominiamo uno dall'altra parte del mondo. Ecco. Allora è diventato Papa, con queste, appena diventato Papa, Giovanni dice al suo segretario, Loris Capovilla, quello che è morto da cardinale, qualcuno mi ha detto, ma potrebbero fare anche lei cardinale? Dico, quello l'hanno fatto a 99 anni, c'ho ancora 6 anni da spiegare. Loris Capovilla dice, dice lui a Don Loris: ma sai che vorrei fare un consiglio? E mi santità la sua età, non lo dico più nessuno, lo dice solo 3-4 giorni prima al suo segretario di Stato Cardinal Tardini, sotto segreto di confessione, così non poteva dirlo nessuno. E poi dopo il 25 gennaio, neanche 3 mesi che era Papa, dice: faccio un concilio ecumenico. I cardinali sono svenuti, ma poi se l'ho detto, lo prepariamo, 10 commissioni con 10 cardinali romani, così garantisco. E quando gli hanno presentato, devo dire che qualcosa so anch'io, perché il Papa Giovanni incontrò il cardinale del Caro, arcivescovo di Bologna, io ero un prete di Bologna, e gli disse: ma come va la preparazione al concilio? Siccome faccio a saperlo, dice: non ho nessuno dei miei preti in una commissione preparatoria. Ah, mi dia qualche nome. Fu così che il direttore dell'ufficio catechistico finì nella commissione per la fede. Io insegnavo in seminario, finì nella commissione dei seminari, c'era anche il Congari, il famoso. Avevo già preparato le ultime 2-3 riunioni, avevo preparato una decina di documenti su San Tommaso, c'era su tutto. Erano 72, mi pare, i documenti presentati a Papa Giovanni, il quale dice: guarda, ho fatto bene fare il concilio perché c'era qualche novità, ma se avesse letto il famoso romanzo Il Gattopardo, si accorgeva che avevano cambiato quanto basta perché tutto rimanesse come prima. Solo che quando poi hanno presentato ai vescovi in concilio, e i vescovi hanno detto: c'era mica bisogno, questo qui è un riassunto del passato, noi dobbiamo guardare il futuro. E prima Roncalli e poi Montini hanno lasciato che i vescovi guardassero il futuro, perché la cosa importante, dicevano allora: ma ci fare un concilio, abbiamo definito nel 1870 che il Papa è infallibile, qui non c'è mica più. Tant'è vero che aveva cominciato Pio XII a raccogliere, voleva farlo, è l'anno di Suaso, fatemi che la spia, perché in Vaticano non ci tenevano al concilio. È come il governo col Parlamento, no? Dice: ma che Parlamento, faccia noi il governo, parlo mica dell'Italia, guardate il povero Obama che aveva un Parlamento contrario, lasciate fare noi. Nella Chiesa il Vaticano era come il governo e il Concilio diventava come il Parlamento, E non avevano letto bene il Concilio Vaticano I, perché quando il Concilio Vaticano I definisce che il Papa è infallibile, perché è infallibile? Perché esprime l'infallibilità della Chiesa, non è infallibile per conto suo, allora deve raccogliere la fede, tanto è vero. Che l'unica, ricordo una volta con Pasquista andavamo di là con la Russia, e una volta da Odessa in aereo verso Mosca c'era un teologo, difficile perché lui parlava russo e tedesco, io parlavo italiano, francese, un po' d'inglese, ma insomma tra i segni che se il vostro Papa definisce, guardi che nel XX secolo ha fatto una definizione che la Madonna è assunta in cielo, cioè, ma ci crediamo anche noi, vede? Tant'è vero che prima raccolse tutto il pensiero della Chiesa e trovò che tutti ci credono, e l'ha definita, ma non ha potuto definire se è stata assunta prima di morire o dopo morto, perché la maggioranza dice dopo morta, la dormizione, però tant'è vero che ha definito che la Madonna giunta al termine della vita, senza dire se era vivo o morto, perché non poteva dirlo, è stato assunto in cielo, questo poteva dirlo ed è definito, Non è un caso che quando noi avevamo cominciato a parlare del sindaco Montini, lui doveva tenere buono tutto, anche la minoranza, ha fatto un sindaco consultivo, noi avremmo voluto qualche cosa che continuasse un po' il concilio, ecco. L'unica collegialità veramente reale l'ha fatta Papa Francesco, che ha nominato 8, adesso sono 9, che li riportano il pensiero della Chiesa, uno dell'Oceania, uno dell'Asia, uno dell'Europa, uno dell'Africa, America del Nord, America del Centro, America del Sud. Poi ci voleva anche un diplomatico, ha preso uno che veniva da Ivrea per forza, insomma. E adesso c'è anche il segretario di Stato. Quello è collegialità, perché discutono prima e quando lui ha colto, e guardate anche il sinodo sulla famiglia di cui si parlerà, perché prima ha voluto sapere il pensiero, mica per arrivare a fare democraticamente tanti voti più, tanti meno, ma per cogliere il pensiero della Chiesa, e poi dopo noi facciamo un altro e con quello determiniamo. Ecco, questo qui è l'importanza del concilio, è la cosa che ha fatto Papa Giovanni. La seconda cosa è che ha detto non deve essere tanto un concilio dogmatico, ma un concilio pastorale. Che qualcuno dice, ma se il pastorale vale meno, gli amici di Lefebvre dicono ancora non siamo tenuti ad accettarlo perché era solo pastorale. È vero che i concili in genere sono stati dogmatici, cosa vuol dire? Che precisano i dogmi. Nei primi tre secoli stavano attenti, c'era la persecuzione, ma quando con Costantino sono diventate chiese libere, hanno cominciato subito a litigare, no, a ragionare, a discutere, dire ma Dio è uno o è tre? Perché ancora adesso certi musulmani dicono voi non credete in Allah perché ne avete tre, Padre, Figlio e Spirito Santo. E allora, d'accordo col Papa, dice beh vengono qui vicino Nicea e vicino Costantinopoli, che allora non si chiamava Costantinopoli perché era ancora vivo Costantino, si chiamava Bisanzio. E allora a Nicea raccoglie i vescovi e dicono beh una natura e tre persone, che rimane ancora un mistero, che è importante per noi. Tonino Bello, lo conoscete Monsignor Tonino Bello, è un vescovo morto giovane, quelli bravi spesso muoiono giovani, sono anche l'eccezione, ma lui e lui diceva vedi Don Luigi, se fossero uno più uno fa tre, ma sono uno per uno fa uno, sono talmente l'uno per l'altro che sono un Dio solo, rimane un mistero, ma è importante per noi che siamo come Dio ci vuole, non se siamo l'uno per sé, ma se siamo l'uno per l'altro. E allora ecco, definito, e chi non ci sta, anatema scomunicato. Allora, ma Gesù è Dio o è uomo? Ah, è vero, Dio è uomo. Anche il mio vecchio diagnostico, cioè, ma lui era poi Dio. E gli altri dicono, era un uomo, Dio, un bel concilio, vero Dio, vero uomo, chi non ci sta, anatema, scomunicato. Poi magari se era d'inverno li mettevano anche sul rogo, anche d'estate, insomma, ecco, per dire. Ecco, perché era così, il dogmatico vuol dire io preciso i dogmi, le verità. E Papa Giovanni dice, no, sappiamo già come sono, ma dobbiamo vedere come presentarla alla gente, come la gente può capirla, com'è, perché le stesse verità possono essere dette in modi diversi. Io ricordo durante il concilio c'era chi diceva non si cambia perché la tradizione, a parte il fatto che la loro tradizione cominciava nel 1500 col concilio di Trento e c'erano stati 1500 anni prima. Poi tradizione, nel latino tradere, vuol dire tramandare. Io dico sempre che se sono ancora vivo è perché sono più di 90 anni che cambio. Se no sarei dentro un recipiente di formalina, no? Restare gli stessi sviluppandosi, cambiando. E questo qui allora è il pastorale importante ed è quello che secondo me ha rivelato il terzo periodo della Chiesa, quello dello Spirito Santo, perché è non una formulazione esterna, tu puoi anche accettarla, poi ne fai quel che vuoi, ma deve essere qualche cosa di interno. Ecco. E allora se noi guardiamo il risultato del concilio, perché i documenti sono poi stati 16, di tre categorie, tre dichiarazioni, su punti particolari, anche importanti, per esempio la libertà religiosa, 9 decreti, i decreti sono di carattere pratico, devo fare i vescovi, devo fare i preti, devo fare i frati, devo fare i missionari, devo fare i diaconi, devo fare i seminaristi, importanti ma di carattere pratico. Ma in tutti i 20 concili, voi giovani non li imparate nemmeno più a memoria perché avete il telefonino, noi ci facevano imparare a memoria i 20 concili. Nico e Fka, Coco Nico, la li mi cosfir la preva. Nicea, Costantinopoli, Ezio, Cacedonia, Nico, Fka, Coco Nico, Costantinopoli 2, Nicea 2, la Terranense primo, secondo, terzo, quarto, li viene cosfir, Lione viene Costanza, fir la preva. Frente, Laterano quinto, Trento, Vaticano. In tutti i 20 concili, i documenti fondamentali sono state le costituzioni e il Concilio Vaticano II ha fatto 4 costituzioni che si chiamano con le prime parole latine. Parola in latino è verbo, di Dio, dei verbo. Fu la prima in cui si discusse, anche lì si vide come Papa Giovanni seguiva, perché avevano preparato un documento, le costituzioni, i documenti preparati dai cardinali di Roma, con molto rispetto, ma erano tutti così, eh? L'importanza era la tradizione, cioè il magistero della Chiesa, poi si anche qua. E i vescovi dice, ma in fondo la tradizione nasce dalla parola di Dio. Discuti, votiamo. La maggioranza disse deve essere sulla parola di Dio, ma secondo le regole del concilio per cambiare il testo ci vorrebbero i 2/3. Era maggioranza ma non arrivava ai 2/3, si sarebbe dovuto discutere di un documento che la maggioranza non voleva. Allora Papa Giovanni disse, beh, stavolta faccio il Papa, lo mando io a cambiare. Una delle due cose, perché l'altra era che bisognava fare le commissioni, prima erano stati teologi, adesso commissioni di vescovi, e la segreteria che era il Vaticano aveva preparato le 10 commissioni. 2 cardinali, un francese e un tedesco, dissero, ma vorremmo sapere come, non vi fidate di noi, vedete che messo. Papa Giovanni disse, dateli 3 giorni, dopo 3 giorni tutte le commissioni erano cambiate. Perché i vescovi sono scelti quelli che gradivano loro, che davano la loro fiducia. Furono le due cose da cui si vide che Papa Giovanni dava molta fiducia al Concilio. La parola di Dio. Perché è vero che Dio è amore, no? Uno per uno per uno. E noi invece siamo un po' tutti come Adamo. Chi me ne viene a raccontare una, a te te posso raccontare fino a 3. Una è che uno è morto e ha detto a San Pietro vorrei vedere Adamo, ma non si può, ma figurati, c'è tutta la vita che sogno di vedere Adamo, ti sei anche comportato bene, vado a chiedere il permesso, torna dopo un po', dice un permesso eccezionale, ma solo per 3 minuti, adesso ho solo una domanda da fare. E lo porta ad Adamo, sto vecchione, Adamo, cosa c'è? Parla tanto del tuo peccato, che dice che è stato un peccato di gola, no? La mela, che io stamattina ho detto non me la dia mica lei, perché mai prendere una mela da una donna, eh? Un altro dice, oppure dice, qualcuno dice che è stato un peccato d'orgoglio, eh? Qualcuno dice che è stato un peccato sessuale. Dimmi un po', Adamo, com'è stato il tuo peccato? È stato originale. È vero, noi diciamo originale perché ha le origini. Io dico che è originale anche perché ha l'origine dentro. Io sono così importante che faccio di testa mia. Ma guarda che Dio ha detto, dica quel che vuole, faccio quel che mi pare, e gli altri se mi servono bene, se no peggio per loro. Quello è il peccato, il totalmente chiuso contro il totalmente aperto. È il Signore che vuole invece che noi siamo, quando dico noi personalmente, perché ha creato il mondo per ognuno di noi, no? Pensate quanti mondi ci sarebbero stati senza di noi se non si conoscevano il papà e la mamma. c'erano degli altri, forse migliori, no, migliori di voi no, ma diversi da voi. Io delle volte raccontavo appunto durante il ricordo della prima guerra mondiale che mio padre era di Torino, di origine toscana, perché pare che tutti i Bettazzi vengano da Prato, mio bisnonno era lì. Era al fronte nella prima guerra mondiale, dopo Caporetto lo mandarono a Bologna, all'ospedale di Bologna c'era mia mamma che faceva l'infermiera volontaria, l'ha conosciuta, l'ha sposata, io sono figlio di Caporetto. Mica che l'abbia fatto Caporetto per me, ma per dire, insomma. Poi dopo si sono sposati, par condicio, né Torino né Bologna, ha trovato un lavoro nel Veneto e sono nato nel Veneto. Ma per dire, quando il Signore ha creato il mondo, dice mi piace un mondo in cui ci sia, quella lì, così come siamo. Ci sta pensando e vuole che noi, che abbiamo la radice in Adamo, arriviamo invece alla morte. E come fa? Noi per portare le nostre idee facciamo le guerre per portare la democrazia, poi vedete come va a finire. No, no, lui ha preso un popolo, qui potrei anche dire, me l'ha raccontato un ebreo, ma questo non sta bene dirla, ma me l'ha raccontato un ebreo, dice che aveva pensato ai romani il Signore, ha chiamato tutto il mondo e mi avrei piacere di avere un popolo, forse mi ha pensato voi, hai ragione Signore, siamo il primo popolo del mondo, no, la prima cosa è l'umiltà, come facciamo a essere umili che siamo il primo? Grazie. Ha chiamato i cartaginesi, dice, beh, tutto il mondo mi avrei piacere, è così che sì, va bene, ma qualche comandamento, per esempio essere onesti. Signore, noi siamo dei fenici, siamo dei commercianti, come facciamo a essere onesti? Grazie. Io faccio, chiamo i parti. Tutto il mondo mio avrei piacere, dice, ah bene, bene, così facciamo fuori i romani. No, la prima cosa è non uccidere. Dice, ma signore, un parto che non uccide, che parto è? Era un po' in difficoltà, guarda, io chiamo gli ebrei. Tutto il mondo mio avrei piacere di avere un popolo che fosse il mio. Noi, sì, però con qualche comandamento. Quanto costano? Non costano niente, allora anche 10. Me l'ha raccontato un ebreo. Ecco, allora io dico, ha chiamato questo popolo, ma poi dice, guardate, voi vi fate sempre Dio a vostra immagine e somiglianza, ma anche noi ce lo facciamo, un Dio potente, tenerlo buono, magari fare un sacrificio per tenerlo buono, anche gli azzechi, per tenere buoni i loro dei, in un villaggio prendevano il migliore da offrire a Dio, voi sareste cavata nei vostri paesi, prendevano i migliori, no, anche Abramo ha creduto di dover dare, poi allora facciamo Dio a nostra immagine e somiglianza, no, siete voi fatti a immagine e somiglianza di Dio, e come diciamo sapere, guardate quello che fa Yahweh, io sono quello che sono per voi, l'ho cavato dall'Egitto, l'ho fatto passare in Mar Rosso, nel deserto l'ho dato a mangiare e da bere, ho portato alla terra, sono uno che vi vuol bene, Dio è uno che vuol bene, e allora se Dio è uno che vuol bene, voi dovete volervi bene, cominciate da voi, dai prossimi, a quelli lontani, ma i prossimi tutti, anche quelli che non contano niente, un popolo molto maschilista, le vedove erano alla mercé di tutti, gli orfani non ne parliamo, gli stranieri da soli finivano schiavi, e allora voi trovate sempre le vedove, gli orfani, gli stranieri. Oggi avrebbe detto gli estrogati, gli immigrati, insomma, quelli che non contano niente. Ecco, allora ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo come te stesso. Pensa che Dio lo sta amando come ama te. E poi dagli altri no, tanto cominciate voi. Si capisce che ogni tanto si vedono più Adamo. Che era la grandissima trinità, Allora il Signore mandava i profeti, stanno leggendo il povero Geremia, lui che diceva quel che il Signore gli diceva, loro non volevano sentire, volevano che dicesse quello che piaceva loro, per fine in prigione volevano farlo fuori, ecco. Finché arriva Gesù che dice sì, perché Dio è amore, Padre, Figlio e Spirito Santo, e finora avete detto ama il prossimo e odia il nemico, io vi dico amate anche il nemico, ecco. E allora quella è la lettera, si capisce, bisogna cercare di capirla perché si adatta alla mentalità, ma la parola di Dio ai miei tempi, ricordo una volta ero a Manfredonia in Puglia e volevano portarmi su a vedere un'abbazia che stavano facendo. Chi mi portava era un dottore che durante il concilio aveva studiato a Bologna, c'era il cardinale, aveva comprato la Bibbia. Quando la mamma ha visto che aveva la Bibbia è andato subito a fare la spia al parroco, e il parroco è arrivato e ha detto: non si legge la Bibbia. Ai miei tempi vedere uno con la Bibbia in mano si diceva è un protestante. La Bibbia la leggevano a Roma, cavavano fuori le verità, facevano il catechismo, si studia il catechismo, ecco, non la Bibbia, per dire, ecco. E invece no, è la parola di Dio, bisogna cercare di capirla. Allora insieme nella Chiesa ci sarà chi ti aiuta, ma l'importante è diventare familiari con la parola di Dio, è lì che si impara l'amore, e a volersi bene. Papa Francesco l'altro anno, che era l'anno di Marco, ha fatto distribuire in tutta la piazza San Pietro un librino di Marco: tenetelo in tasca ogni giorno e leggetemi qualche riga. Ecco, direi, voi vedete il nuovo modo, nessuna verità nuova, ma il modo nuovo, ecco, il modo di cogliere che Dio non è onnipotente, è misericordioso, e che allora noi dobbiamo essere misericordiosi. E siccome la parola di Dio, il verbo di Dio, era Dio presso Dio, no, la seconda persona della Santissima Trinità, perché ogni evangelista racconta un po' a modo suo. Matteo per gli ebrei sottolinea le cose date agli ebrei, Marco che dice quello che predicava qui a Roma, San Pietro è quello che racconta un po' di più, Luca che era un medico racconta, valorizza le donne, poi gli ammalati, poi là, proprio come Dio è misericordia, le grandi parabole della misericordia. Dopo un po' di decenni Giovanni dice: beh, dobbiamo precisare alcune cose. Quelle che sapete già, pensate per esempio l'ultima cena, si sa già, l'hanno detto tutti e tre, che si alzò, prese il pane, disse: questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me. Questo lo sanno già. Ma quello che non hanno detto è che si alzò, prese il grembiule, lavò i piedi e disse: fate questo in memoria di me. Ecco, sono tutte un po' così le precisazioni, ecco, che fa Giovanni. Quindi direi cogliere, ecco, ma diventare amici della parola di Dio. Ecco, questo allora dice il verbo era presso Dio, ma il verbo si è fatto carne. E allora ecco Gesù Cristo. E allora qui è Gesù Cristo che vuole essere presente, ed è la caratteristica della sua presenza è l'Eucaristia. E se noi pensiamo, voi giovani no, ma noi un po' più stagionati, quando si andava a messa, che era tutto in latino, noi per fargliela al prete, non sapevamo il latino, dicevamo il rosario, così pregavamo. Vuol dire che non era una preghiera se noi dovevamo dire un'altra preghiera, perché la cosa importante e dogmatica era che l'ostia diventa Signore. Allora tutti abbiamo conosciuto dei preti, noi più anziani, che erano un po' scrupolosi, dicevano la messa col pendolino, no, allora era rapido, ma quando arrivavano alla consacrazione, quelle parole latine, hoc est in corpus, questo infatti il corpo, finché non aveva detto meum, non era scattata la transustanziazione. Qualcuno ricominciava di nuovo per essere sicuro, no? Hoc est in corpus meum, trum, fatto, tutto in discesa, no? Perché poi quello che era importante era andare ad adorare l'ostia, no? Consacrata. Quando c'è stato quella faccenda del lago di Bolsena, un prete che boemo, che dubitava, aspetta l'ostia, gli spriccia il sangue, e allora portano, il Papa era a Orvieto, dice: portatemi in purificatorio, gli portano in purificatorio, hanno fatto la cattedrale, a sinistra c'è l'altare col purificatorio macchiato di sangue. E c'era una suora di Liegi in Belgio che era tanto che diceva: ma il corpo del Signore ha inventato la festa del Corpus Domini. E allora dice: qui bisogna fare la liturgia, come facciamo adesso con questi frati, par condicio, un francescano e un domenicano. preparatemi il documento. Quando dopo un po' glielo portano, il domenicano, che era un certo Tommaso d'Aquino, legge il suo. Il francescano, che era Bonaventura, fosse stato un orgoglioso, per rabbia l'avrebbe strappato, era un santo, l'ha strappato per umiltà. Dice, è così bello quello di San Tommaso, eh? Ma se voi guardate quel di San Tommaso, è tutto sulla presenza reale, pange lingua gloriosi corporis mysterium, il mistero, tantum ergo sacramentum veneremur, questo, eh? Oh salutaris ostia, laudation salvatone, dice, ogni pezzo, in ogni pezzo c'è, come tu dici, adoro te devote latens deis te sud, divinità che ti nasconderà, è tutto sulla presenza reale. E invece non è la preghiera del prete, non si sa le altre, è la preghiera del popolo di Dio. Allora il popolo di Dio deve partecipare. Questa non è una barzelletta, perché non ci credo. Diceva che un vescovo un po' distratto, tornato dal concilio, diceva: Dominus vobiscum, porca miseria. Ma come? Hanno detto che bisogna dire la messa in volgare. E lui credeva che fossero le parolacce. No, in volgare vuol dire nella lingua della gente, eh? La gente deve essere la sua preghiera. Anche perché, questa è una cosa un pochino più complicata, Quando noi diciamo eternità, noi pensiamo a un tempo che non finisce mai. Il Padre Eterno, lo facciamo con una barba lunga, con una noia, dice, ma sta eternità. Invece l'eternità è fuori dal tempo. Il tempo c'è qui perché ci sono le cose che si succedono. Quando uno muore, entra nell'eternità. Come entra? Entra come era al momento della morte. Per quello dicevo sempre a mio amico, guarda, che la morte è il momento più importante della vita, perché la vita è fatta per crescere. Quando ero giovane, eravamo 7 in casa, allora facevamo la festa, noi 3 ragazzi grandi con le 3 sorelline, le belle statuine. Uno si metteva lì e dice, ah, le belle statuine, 1, 2, 3 si voltava, e uno doveva fermarsi com'era, no? Allora doveva scegliere qual era la cosa migliore. La morte è come le belle statuine, il Signore si è adattato al nostro modo, e allora sembra che sia un grande esame, il re che dice, venite benedetti dal Padre mio, perché avevo fame e avevo dato a mangiare, avevo sete, tu l'abbiamo mica mai visto, ardente non di chiesa, eh? Ma quando avete fatto più piccolo i miei fratelli, l'avete fatto male. Ah, che bello. Si sparge la voce che è buona. Invece dice, andate maledetti, ma perché? Avevo fame e non mi avete, avevo sete e non mi avete. Qui era gente di chiesa, ma se ti avessimo visto, ti avremmo fatto fare indigestione. No, non avete fatto più piccolo i miei fratelli. Cioè, lo instaura così. Ma in realtà quando uno muore, è soltanto una grande luce che si vede quello che sei, quello che ti sei fatto. Ti sei aperto all'amore? Sei aperto all'amore. Ti sei chiuso? Sei chiuso. Ecco, cioè, e allora com'è Gesù Cristo di là, nella sua umanità? Com'è morto? È morto dicendo, Padre, nelle tue mani consegno la mia vita, Padre, perdona loro. Quando si rende presente la sua umanità, è l'umanità del Padre nelle tue mani, Padre, perdona. Quando si rende presente lì, e si rende presente non perché noi assistiamo, si assiste alla messa, no? Quando si va a teatro si assiste, no, ma per partecipare, per unirsi al Signore, abbiamo già cominciato nel battesimo a essere uniti, per unirci sempre con Lui, anche perché è morto ed è risorto per darci il suo spirito. Perfino la traduzione nel Vangelo di Giovanni, noi dicevamo, inclinato il capo spirò. Adesso hanno letto bene il greco, è inclinato il capo, trasmise lo spirito. Allora noi andiamo lì, è il momento in cui muore, risorge, tramette, andare a messa, andarsi a immergersi nello Spirito Santo, per diventare preghiera com'è l'eterna preghiera di Gesù. C'è mica niente di nuovo, ma tutto lo spirito, no? Ecco, immergersi nella misericordia di Dio, e allora si diventa misericordiosi, anche perché ne ho fatte due, ma adesso mi sbrigo con le altre due costituzioni. Io non ho fatto tutto il concilio, sono diventato vescovo nel 63. Il concilio era già cominciato nel 62. Quando arrivai al concilio nell'autunno del 63, trovai che i vescovi stavano stavano riflettendo. Dice: ma come, c'è un concilio e il Papa Giovanni fa una cosa così importante senza dirti niente? C'era stata la crisi di Cuba, sembrava che per i missili avevano tentato l'invasione all'America, Fidel Castro l'aveva rifiutato, però da solo come faccio, aveva chiesto alla Russia, stava mandando i missili, e Kennedy dice: o fermi i missili o bombardo Cuba. Quello non poteva fermarlo, se no faceva vedere che aveva paura dell'America, l'America doveva bombardare, se no faceva vedere. Non volevo mica la guerra, ma non potevo più tirarci in tizio. Kennedy toccò il Papa. Il Papa toccò perfino Crucio. E nell'autunno del 62 fece un famoso appello: politici del mondo, fermatevi, il mondo non vuole la guerra, vuole la pace. E fu facile per Kennedy dire: per la Russia mai, per il Papa mi fermo. E anche Crucio era d'accordo, dice: per l'America mai, il Papa non mi interessa tanto, ma per questa volta mi fermo. E fu così colpito Papa Giovanni nel 60, che fece la pace in interce. E uscì l'11 aprile, poi il 3 giugno è morto, quindi è stato un po' il suo testamento. Perché è importante? Per tutto, eh? Ma la cosa fondamentale è che il Papa si rivela, di solito il Papa scrive di cose religiose per i cattolici, no? Il suo mestiere, il suo compito. No, scriveva su un valore umano la pace, rivolto a tutti gli uomini di buona volontà. Ma non sono cristiano, non importa, io dico la verità come so e la rivolgo a tutti gli uomini di buona volontà. E noi vescovi dicendo: noi che figure ci facciamo? Avevamo un po' di documenti insieme, abbiamo fatto una costituzione Gaudium et Spes, le prime parole, cioè le gioie, le speranze e l'utile angoscia degli uomini, soprattutto dei più poveri e dei più emarginati, sono le gioie, le speranze e l'utile angoscia della Chiesa, dei cristiani, perché non è la Chiesa di qua e i cristiani di là. Noi raccontavamo, questa è la seconda barzelletta, raccontavamo che era morto questa volta un rabbino ebreo e San Pietro gli ha detto: vieni in paradiso. Guarda che sono un rabbino ebreo, stiamo facendo un concilio, riprendiamo tutti. Allora, viene a vedere, entra dentro: oh, già guarda, c'è Beniamino, Manasse, c'è Giuditta, ma guarda di qua che ci sono gli ortodossi e i protestanti, ma sono sempre di questo. Vanno avanti quei gialli, tutti buddisti, anche loro paradiso, no, vanno avanti quei neri là, quasi tutti animisti, ma anche loro in paradiso. Vanno avanti, arrivano accanto a un gran muro. Parla piano, dice San Pietro, perché di là ci sono i cattolici e credono di essere soli. Vi ricordate che i bambini appena nati, se non erano battezzati, mica rimandavamo in paradiso? Al limbo. Sono bene, mangiano gelato, guardano la televisione, ma senza la visione di Dio. E lì è stato un gran rivoluzionario. Voi non immaginate neanche come si chiama. Josef Ratzinger. Quando era cardinale chiama l'associazione teologica e dice: ma ha studiato un po' sto libro. Ci ha messo tanto tempo che intanto lui è diventato papa. E gli ha portato e dice: guarda che non c'è mica nella Bibbia. Lo abbiamo detto per dire l'importanza del battesimo. Ma loro dove vanno? In paradiso. Aveva una rivoluzione. Cioè vuol dire che... e qui c'è una cosa, perché io mi sono fatto un'idea, non mi hanno ancora scomunicato perché ho mandato 5 anni fa un libretto a Roma, San Giovanni al capitolo 3 versetto 15 dopo Nicodemo, noi traducevamo: chi crede in Cristo sarà salvo, chi non crede no. Guardate, sono mica le virgole in greco, ma da come è scritto la virgola andrebbe messa prima: chi crede, virgola, in Cristo sarà salvo. L'importante è credere, è Cristo che salva, insomma loro non lo sanno, magari lo combattono. Questo è l'importante, che credano, che siano aperti a Dio come l'hanno conosciuto e che siano aperti agli altri. E io dicevo: do la colpa a San Paolo. perché nella lettera ai Colossesi, voi sapete sono 14 le lettere, non perdete tempo a cercare, basta ricordarsi l'ordine, rococò, galefì, coltetetti, titifica. Romani, Corinzi, Corinzi, rococò, galati, efesini, filippisi, galefì, Colossesi, tessolotei, coltetetti, ito, timoto, filemen, ebrei. Vi dicono i Colossesi, rococò, galefì, col, esatto. Nella lettera ai Colossesi San Paolo dice: il primogenito di ogni creatura, Adamo, no, Adamo è il primo nella storia, ma nella mente di Dio il primogenito è Gesù Cristo. Da Lui e in vista di Lui tutte le cose sono state fatte. Se il mondo è il mondo di Gesù Cristo, il mondo è soprannaturale. Chi ci nasce, nasce nel soprannaturale. Poi quando arriva l'età, il Signore vuole che tu dica di sì. Ed è il momento in cui puoi dire di no. E siccome tanti dicono di no, è che un mondo pieno di no è originare nel peccato. Ma tu nasci, ecco, nasci amato da Dio. E allora io dico, il mondo, tutto quello che c'è di bello e di buono nel mondo è tutta opera dello Spirito Santo. Ma non lo sanno, ma non importa. Mettete che uno dica, io vado a fare un ospedale in un posto di guerra, ma guarda, ti sequestrano, ti ammazzano, io ci vado, la mia opera dello Spirito Santo, ma non lo va per quello, non importa. Che dei giudici dicano, io sono, voglio essere onesto, guarda che ti fanno fuori, e io voglio essere onesto, non è opera dello Spirito Santo. Allora è bello pensare che il mondo, tutto quello che c'è di bello di buono e grande nel mondo, è opera dello Spirito Santo. E allora noi non dobbiamo dire noi sì e gli altri, ecco, dobbiamo aiutare, ecco, quello che c'è nel mondo. Quando la Gaudium è spesso, a parte il fatto che cominciamo, noi cominciamo sempre così, cominciamo inutili angosce. È stato cardinale, non era cardinale, era generale dei carmelitani, Palestrina. Dice, mettiamo almeno prima le gioie e le speranze. Cioè, avrei dovuto dirvi la famosa Costituzione, luctus e pandora, inutile angosce, ma no, è le gioie e le speranze. E allora comincia il valore della persona umana, il valore della famiglia, di ogni famiglia, come trasmettitrice di valore, i valori della cultura, i valori dell'economia, il valore della pace. E ricordo che quando si presentò la prima stesura, dei vescovi dissero, ma allora dove va Gesù Cristo? È troppo ottimista, oggi avrebbero detto è laica, no? Nel senso... E noi abbiamo mica cambiato, abbiamo solo aggiunto a ogni capitolo il motivo di fede, il valore di ogni persona umana, tanto più tu cristiano che sai che Dio si è fatto uomo, guarda come ha stimato l'umanità, la famiglia, tanto più tu cristiano che sai come Dio ha preso come esempio il suo amore con Osea, col popolo ebraico come uno sposalizio, che Gesù Cristo con la sua Chiesa, l'economia. Ma guarda cosa ha detto, cosa ha fatto Gesù, come ha vissuto. E ha detto, o Dio o mammona, Mammona non è una mamma grande, La parola aramaica che vuol dire le ricchezze e il potere. Noi abbiamo tanto detto i principi non negoziabili. Il principio fondamentale non negoziabile è la solidarietà con gli altri, a cominciare dalla vita appena nata contro l'aborto, dalla vita che si asserpeniendo contro l'eutanasia, ma è la solidarietà verso gli altri, quello direi è cioè un'economia, adesso è l'economia che comanda, la finanza che comanda, e allora le banche, noi salviamo le banche e la povera gente ci perde i soldi, no? E quei poveracci vengono qua, no, li vogliamo, ecco. La solidarietà, quello è il principio, è la pace. È venuto per portare la pace, perché è venuto per dar gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi pensiamo, si è adattata la mentalità per gli ebrei. Il mondo era un'isola nel mare, loro nel mare c'è il Leviatano, sono gli animali, intorno sono i colli eterni, sui colli eterni c'è il firmamento. Ma il primo è un po' rovinato, ha dei buchi, difatti alla sera si vede la luce, e poi un altro, fino alla cosa più perfetta che ha fatto, è il settimo cielo. Allora, gloria a Dio in quello che lui ha fatto, fino alla cosa più perfetta che è il settimo cielo, che poi non sappiamo che invece la cosa più perfetta fatta su immagine e somiglianza è l'essere umano, eh? Allora gloria a Dio vuol dire vivere bene la nostra umanità, allora si dà gloria a Dio. Ma siccome siamo in monti, è pace in terra, noi dicevamo agli uomini di buona volontà, e agli altri guerra. No, agli uomini che sono l'oggetto della buona volontà di Dio, agli uomini che Dio ama, e li ama tutti a cominciare dai più poveri. Allora, è la vita umana. E questo è quello che dobbiamo portare. Vedete, siccome il mondo è organizzato che i ricchi diventano sempre più ricchi e sempre meno, e i poveri sempre di più, sempre più poveri, la giustizia è allora prendere le difese dei poveri. Che non è così, eh. È perché per fare il mondo più giusto, perché chi è più in alto trova sempre il modo di organizzarsi. Nel Belgio, dove avevamo sedi i prescritti, dicevano già, è come mettere una libera volpe in un libero pollaio, tutti liberi, solo la volpe libera, no? E se noi facciamo delle regole di liberalismo assoluto, ne godono quelli che stanno bene, che ne avrà sempre di più, no? Ma dicono che l'1% o un centinaio di persone hanno tanti beni quanto metà dell'umanità, è una cosa ingiusta. Perché c'è della gente che muore per la fame, per le malattie che potevo guarire, e ogni essere umano che nasce ha diritto di vivere una vita umana. Ma allora la Chiesa come la mettiamo? Quando si è preparato il documento sulla Chiesa, era la Chiesa, la gerarchia e i fedeli. E lì sono detto no, la Chiesa, il popolo di Dio è la gerarchia. Perché se è Cristo che inaugura il mondo nuovo, per il battesimo noi siamo inseriti in Gesù Cristo. Lui è il grande sacerdote, il sacerdote è quello che santifica il mondo. Inseriti in Gesù Cristo diventiamo sacerdoti, anche voi donne. In genere non siete più di noi uomini. Cioè se uno vive in grazia di Dio, santifica quel pezzo di mondo in cui è. E profeti. Profeti non vuol dire chi vincerà il super enalotto, no? Profeta vuol dire parlare a nome di, profumi, parlare a nome di Dio, con la propria vita. Chi è che è profeta del matrimonio? Mica non è il prete, però sono gli sposi, che devono far vedere come Dio vuole che si vive il matrimonio. Le professioni, una volta sembrava che gli operai non andassero in paradiso, i preti facevano i preti operari. Insegniamo a tutti, aiutiamo tutti a vivere bene la loro vita, ma essere profeti ed essere re. Adesso non usano più i re. Ne dico uno, beh, è vero, erano tanti anni fa, mangiavamo con degli amici in Macedonia e uno ha detto perché si chiama Macedonia? Allora con due scatti c'era una segreteria telefonica, telefonavi alla segreteria e per due scatti dicevo tu dove è il corriere. Signorina, perché la Macedonia si chiama Macedonia? Ah, mi dia il suo numero. Ci mise 20 minuti, poveretto, dopo 20 minuti, c'è lei della Macedonia, sì? Sembra che l'antico impero macedone raccogliesse in unità tanti popoli diversi. Mettere insieme delle cose diverse per fare una cosa sola è una Macedonia. Signorina, mette il doppio degli scatti che se li merita, poi hanno abolito la segreteria telefonica. Ma insomma, cioè, noi ci siamo chiamati ad essere portatori di pace. Non è un in più, eh? È il compito, di Gesù Cristo, ed è il compito di ogni cristiano, ed è il compito della Chiesa. E allora voi vedete, per quello, se ogni cristiano è Gesù Cristo, ecco, la Chiesa, il popolo di Dio, poi certo ci vuole qualcuno che ti garantisca la parola, qualcuno che ti renda presente nei sacramenti Gesù Cristo, qualcuno che ti faccia fare l'esperienza, diceva Tonino Bello, la convivialità delle differenze, eh? Cioè le differenze, certo, se sei diverso ti faccio fuori, ti domino, no, hai delle cose diverse da me, io ho delle cose diverse da te, insieme cresciamo. Allora l'esperienza nell'interno della Chiesa, ma non per star chiusi nell'interno della Chiesa. Quel gran rivoluzionario che vi ho detto, Joseph Ratzinger, una volta disse: guardate che quando la messa, che comincia con la parola di Dio, prima Costituzione, che continua con la presenza di Gesù Cristo, Costituzione sulla liturgia, continua sulla Chiesa, la comunione, per noi la comunione è mangiare l'ostia, no, è mangiarla insieme, comunione. Ecco, e poi la messa è finita, andate in pace. Dice: no, guardi che andrebbe tradotto, non tanto la messa è finita, missa est, è la missione. Che è vero, c'era anche un motivo storico. Voi vedete che quando spezza l'ostia il prete ne mette un pezzetto nel calice, era perché arrivato lì il Papa faceva 24 pezzetti dell'ostia e poi alla fine mandava i diaconi a portarle ai 24 parroci di Roma come segno di unità. Ecco, andate, è la missione. E questo è detto a tutti noi: siamo andati a caricarci dell'amore di Dio, che è il regno di Dio, no? È vivere come Dio vuole. E dice: andate, la missione è di portare lo spirito della solidarietà e della pace nel mondo. Ecco, voi vedete come veramente, direi, adesso non so se dire, è cominciato un mondo nuovo, ma è cominciato un mondo in cui sì, i principi valgono nella misura in cui ti fanno vivere, eh? In cui ti fanno vivere l'accoglienza della misericordia di Dio e in cui loro ti fanno essere pieni di questa misericordia, di questa solidarietà e di questa pace verso gli altri. Ecco, padre Congar aveva detto che un vero concilio, per essere ben capito e ben attuato, ha bisogno di 50 anni. Ogni papa ha fatto quello che doveva fare, eh? Papa Giovanni ha aperto il concilio, poi non sappiamo se e come l'avrebbe chiuso. Paolo VI non avrebbe mai aperto un concilio, ma ha saputo condurlo avanti e chiuderlo. Poi è arrivato Papa Giovanni Paolo I, un mese solo, ma per far capire che il Papa deve essere uno vicino agli altri, eh? Ecco. E poi è venuto Giovanni Paolo II, ci sarebbe anche le storie per capire come si litigavano. Io mi trovai una volta con i miei preti in America Latina, c'era il cardinale Salvador, e dico: è vero, Eminenza, che voi volevate votare un italiano, loro non si sono messi d'accordo, allora avete votato un italiano, proprio così. Proprio così. E lui ha fatto quel che doveva fare, di far cadere il muro di Berlino, perché una volta ero andato col vescovo qui di Castel Gandolfo, che era il presidente di giustizia e pace, ci aveva chiamato per dire: dovreste criticare un po' più l'Oriente che l'Occidente, e disse: credete a me che lo conosco, il comunismo non cade se non con una guerra. Invece è caduto senza la guerra, anche per merito suo, che andava di là come polacco. E poi è venuto Benedetto, ci vedeva uno per dire alcune cose così. Poi, passati 50 anni, si vede che lo Spirito Santo aveva letto il libro di Congar. Ah, dice: sono passati 50 anni, devo mandare un Papa, ecco, che attua fino in fondo il Concilio dopo la preparazione fatta dagli altri. Ecco, allora il Signore ci chiama, soprattutto i giovani, eh? Noi vecchiotti non ce l'avevamo mica fatta tanto, eravamo troppo abituati ancora all'antico. Adesso qualche prete giovane, mica voi, eh? Sembra che sia più chiuso ancora di quelli di mezza età. Perché? Perché è chiaro che fare il prete come una volta dava più importanza e più qualità. Fare il prete adesso vuol dire essere in mezzo alla gente, ascoltare, ecco. E allora io credo che il Signore ci chiama dopo 50 anni a cercare di portare avanti il rinnovo del Concilio, perché siamo nel terzo grande periodo della Chiesa. Chiedo scusa se ho parlato troppo.